cominciamo a fare due chiacchiere rispetto ai temi di questa serata. Questa serata è stata organizzata dal Centro di Documentazione dei Movimenti Francesco Russo e Carlo Giuliani, che sta qua al piano di sopra, via VAG, per raccogliere fondi attraverso la cena che abbiamo fatto per sostenere le spese legali, cioè dare un contributo per quanto riguarda le spese legali che un compagno, Vincenzo Vecchi, è costretto a sostenere dopo che l'11 di agosto è stato fermato in Francia, arrestato in Francia con una richiesta di estradizione pendente dallo Stato italiano. Questo compagno fa parte del gruppo di compagni condannati per i fatti del G8 di Genova. Si tratta di una decina di compagni che sono stati condannati in via definitiva nel 2012 per il reato di devastazione e saccheggio, con pene che combinate che vanno dai 6 anni agli 11 anni e 6 mesi che sono toccati a Vincenzo. La cosa paradossale di tutta questa vicenda è il fatto che a 18 anni di distanza ci sia ancora qualcuno che deve pagare per le giornate di Genova, per le manifestazioni contro il G8, e debba pagare per dei reati che sono reati, anche nelle accuse, anche nelle motivazioni delle sentenze, che riguardano cose, non persone. Questo è già significativo, cioè condanne come quella che Vincenzo ha avuto di 11 anni e 6 mesi per motivazioni che riguardano appunto rottura di vetrine, resistenza pubblico ufficiale, non c'è un reato che riguarda violenza alle persone. Quindi già c'è questo tipo di sproporzione che è allucinante, cioè il tentativo che ha esclusivamente un sapore vendicativo da parte dello Stato per far pagare insomma 10 persone, 10, che ormai non più ragazzi, che erano ragazzi 20 anni fa, per i fatti che hanno riguardato comunque centinaia di migliaia di persone. Prima cosa. Secondo aspetto, Genova non è stata soltanto una straordinaria mobilitazione contro i potenti della terra che ha coinvolto appunto centinaia di migliaia di persone. Questo è stato un elemento straordinario di mobilitazione globale, ma è stato anche il tentativo da parte delle forze repressive dello Stato di applicare una serie di strumenti repressivi che nel nostro paese, così come si sono determinati nelle giornate di Genova, non si erano mai visti. In primo luogo l'uccisione di Carlo Giuliani in piazza, con le modalità che si sono verificate, cioè l'attacco a un corteo, che era un corteo che doveva arrivare fino a un certo punto, e a metà di questo corteo i carabinieri hanno attaccato ai lati il corteo. E in seguito, diciamo così, alla situazione che si è determinata con la difesa del corteo da parte dei compagni, in piazza Limonda il carabiniere Placanica ha ucciso Carlo Giuliani. E anche su questo tutti i tentativi che sono stati fatti di buttare fango, uno sulla memoria di Carlo, due il tentativo che hanno fatto i carabinieri di dire che Carlo non era stato ucciso da un carabiniere ma era stato ucciso da un sasso lanciato da un manifestante che aveva colpito appunto un proiettile che il carabiniere aveva sparato per difendersi, e questo proiettile aveva deviato ed era finito appunto sul corpo di Carlo Giuliani, ferendo la morte. E anche questa cosa è stata veramente, cioè, una situazione allucinante che si è determinata negli anni successivi. Ma c'è stato, oltre a questo, il fatto che sono state sperimentate delle forme di tortura a centinaia di persone. La caserma di Bolzaneto è diventata una caserma dove centinaia di manifestanti, uomini e donne, ragazzi e ragazze, sono stati fermati, torturati per ore. Di molti di loro, per alcuni giorni, non si sapeva nulla, non c'era una notizia, erano completamente spariti. E in quelle ore, dai racconti che poi sono usciti da quei momenti terribili, abbiamo saputo che sono state sperimentate appunto dentro quella caserma delle forme di tortura concrete, cioè che fanno ritornare in mente le forme di tortura che i nazisti e i fascisti avevano utilizzato durante il periodo della lotta di liberazione. Altra cosa, la scuola Diaz. La scuola Diaz è un altro elemento pazzesco, è stato definito da qualcuno la macelleria messicana. Con la costruzione di una prova inesistente, cioè il fatto che un poliziotto sarebbe stato coltellato da un manifestante, e facendo una conferenza stampa dove veniva fatto vedere un giubbotto antiproiettile con uno squarcio che sarebbe derivato da una pugnata un manifestante. Sono state esibite in questa conferenza stampa delle molotov che sarebbero state trovate dentro la scuola, che erano molotov inesistenti, dentro la scuola Diaz, che era un luogo collegato al centro di informazione del movimento anti-G8 in quelle giornate. È stata veramente effettuata una vera e propria carneficina, nel senso che persone sono state ferite molto, in maniera molto grave, alcuni ancora oggi, soprattutto un giovane giornalista di una rivista di movimento inglese e un pensionato vicentino che era venuto alla manifestazione, che aveva deciso di dormire quella notte nella scuola Diaz, pagano ancora le conseguenze di quei pestaggi. Oltre la violenza psicologica, oltre a quella fisica, che tutte le persone che erano dentro la scuola Diaz hanno vissuto. Poi, insomma, chi è stato a Genova, in qualche modo le cose che sto dicendo le ha vissute sulla propria pelle in prima persona. Chi non aveva l'età per esserci, secondo me oggi ha poche possibilità di apprendere questo tipo di informazioni, perché c'è veramente su Genova una nebulosa che è stata sollevata e che da una parte si è creato un clima di paura rispetto a una parte dei manifestanti, quelli che più giovani, quelli che avevano partecipato per le prime volte a un movimento di massa così, così grosso, così imponente, che ha poi prodotto degli effetti anche negli anni successivi. E dall'altra, quello che è successo dal punto di vista repressivo in quei giorni, per chi c'era, è ancora, diciamo, memoria fresca di quelle giornate allucinanti su questo terreno. Ecco, rispetto a questi episodi, Bolzaneto e Diaz, non solo ci sono stati sono state riscontrate delle responsabilità precise da parte non solo di agenti, ma di funzionari, dirigenti di polizia. 25 di questi sono stati anche condannati dai tribunali di questa Repubblica, quindi anche, diciamo così, dall'istituzione che più vicina, come la magistratura, alle forze repressive, che ha giocato anche un ruolo. Le condanne naturalmente non sono state mai eseguite, cioè, dicevo prima, dei compagni che sono accusati solo di violenza sulle cose, non sulle persone, hanno preso 10 anni di galera, 11 anni di galera e condanne, i poliziotti che hanno subito delle condanne non hanno fatto un giorno. Detto questo, che a me personalmente non interessa augurare la galera a nessuno, che non è quella la cosa principale, l'aspetto paradossale, allucinante di questa vicenda è che questi 25 tra funzionari e dirigenti polizia hanno fatto tutto carriera, tutti hanno fatto carriera in un modo o in un altro, alcuni sono diventati massimi dirigenti dei servizi segreti, altri hanno fatto la scalata all'interno delle Digos delle varie città, altri in vari rami della polizia. Di Gennaro, che era stato il responsabile, che era il capo della polizia, è diventato un alto dirigente di Finmeccanica, un'azienda di Stato, l'azienda che produce poi anche gli elicotteri che i turchi utilizzano per bombardare la parte curda della Siria in questi giorni. Ecco, quindi c'è questo altro aspetto, cioè chi ha visto riconosciute le sue responsabilità nelle torture di Bolzaneto o nella macelleria della Diaz ha fatto carriera in questi anni. E oggi lo Stato, a tanti anni di distanza, produce ancora un livello di vendetta, perché non altro si tratta, rispetto a 10 manifestanti che allora erano sulle strade di Genova. Vincenzo è l'ultimo in ordine di tempo. Sulla sua vicenda c'è stata una mobilitazione in Francia significativa, c'è stata una mobilitazione anche in alcune città italiane, poi è iniziato, diciamo così, un percorso che ha portato a costruire dei momenti di solidarietà, di raccolta di fondi per sostenere le spese legali, perché questa battaglia, che ha avuto, diciamo, un primo risultato minimo, che è quello del rifiuto dell'estradizione da parte della corte francese rispetto, diciamo, alle modalità con cui l'estradizione è stata chiesta, nel senso che, per esempio, su una parte delle motivazioni della richiesta di estradizione la corte francese ha detto che sono insufficienti, ci sono altri reati che sarebbero già dati in prescrizione e che non vengono presi in considerazione, e quindi c'è tutto questo tipo di contraddizione giuridica che è stata espressa, e quindi è stata per adesso rifiutata l'estradizione. Però il secondo livello, che era quello della liberazione di Vincenzo da anni viveva in Francia, questa cosa non è ancora passata ed è ancora detenuto in un carcere francese. Quindi noi abbiamo ritenuto importante fare questo incontro, fare questa serata, raccogliere fondi, poi anche come spazio sociale, insomma, oltre al ricavato della cena di questa sera, daremo un contributo al comitato di sostegno a Vincenzo che c'è qua nel nostro paese. Però riteniamo importante anche aprire una discussione su queste cose, cioè una discussione che comunque verifichiamo che non è una discussione semplice, si fa fatica a parlare di queste cose, si fa fatica a ricreare un interesse attorno a questi livelli repressivi, tenendo conto che questa situazione legata alle giornate del G8 non è l'unico elemento di una repressione statale che ha le caratteristiche della vendetta. Ci sono stati in queste settimane due altri episodi altrettanto gravi su un terreno diverso, che riguardano i movimenti di lotta contro la TAV. C'è stato l'arresto e la condanna che è stata definitiva per Luca Abba, un compagno che fu quel compagno che si era arrampicato sul traliccio, che si era ferito in quella sua forma di protesta per un episodio di diversi 10 anni fa, se non vado errato. E la scelta di un anno di carcere senza condizionale, con un meccanismo allucinante, cioè solitamente con condanne inferiori ai 3 anni è possibile richiedere una forma di misura alternativa al carcere, che può essere l'affidamento ai servizi sociali. Per farvi capire, il provvedimento che fu concesso a Berlusconi quando venne condannato a suo tempo, che andava un giorno a settimana dentro un ospizio per anziani a fare delle chiacchiere. Ecco, comunque tutte le condanne inferiori ai 3 anni è possibile accedere a questo tipo di misura alternativa. Inoltre, in subordine, se questa misura alternativa non viene accolta, è possibile chiedere la misura della detenzione domiciliare con la possibilità di lavoro. Bene, a Luca Abba hanno negato queste due possibilità con la motivazione che i luoghi dove lui risiede sono i luoghi della lotta Motav e quindi sono i luoghi dove avrebbe commesso i reati, quindi gli è stata negata questa possibilità, gli è stata concessa la semilibertà. La semilibertà è un provvedimento che viene dato quando si è a metà pena, a un anno, cioè a un anno, su un anno è una cosa completamente ridicola. E la condizione per cui gli è stato concesso poi questo provvedimento, lui tutte le sere deve rientrare in carcere e tutte le mattine deve andare da Torino, dove è in carcere, in Valsusa, alzandosi prestissimo, quindi, cioè, stravolgendogli completamente la vita, perché è il luogo dove lavora. Quindi anche questo tipo di modalità, proprio una modalità repressiva che ha la logica della vendetta, la logica della distruzione di un compagno che ha svolto un ruolo fondamentale nella lotta contro la TAR. È di 2 giorni fa la notizia di un provvedimento di carcerazione nei confronti di Nicoletta D'Oso. Nicoletta la conoscete, è venuta anche a Valga diverse volte a fare assemblea, a parlare appunto della lotta dei Motav. Nicoletta è stata condannata a un anno di carcerazione assieme ad altri 5 compagni, senza possibilità della condizionale, con una modalità che alla fine ha 30 giorni di tempo adesso per decidere se richiedere una misura alternativa oppure no. Se entro questi 30 giorni non richiede una misura alternativa, deve fare un anno di carcere. Nicoletta ci sta pensando, l'ha detto esplicitamente ai suoi compagni, l'ha detto anche a compagni di altre città. Dice: io ho più di 70 anni, farmi un anno di carcere posso anche gestirmela questa cosa, se questa mia scelta può servire per aprire una campagna generalizzata contro questo uso della penalità che viene riproposto ad ogni peso spinto nei confronti del conflitto sociale. È una scelta pesante, è una scelta che trova anche diversi compagni non d'accordo, però sono e quindi non lo so come si evolverà la cosa, però il dato certo è che Nicoletta l'ha mandata in giro, insomma, in rete questa motivazione, cioè il provvedimento di carcerazione che è stato combinato, e quindi poi si vedrà. Questo per dire cosa? Che in questi mesi, in diversi momenti, si è parlato di questo aumento della repressione in tutte le forme del conflitto sociale presenti nel nostro paese. In un convegno a Roma, al Cinema Palazzo, che questa mattina è stato sgomberato e dalla polizia, poi i compagni sono riusciti a rioccuparlo, però significa che comunque anche uno spazio storico dell'autogestione e dell'autorganizzazione romano è stato messo in discussione. In un convegno al Cinema Palazzo di qualche mese fa, appunto su queste questioni, uscì un dato. Nel nostro paese ci sono stati negli ultimi anni più di 18.000 provvedimenti penali nei confronti delle varie forme di conflitto sociale che si sono messe in campo appunto nei vari territori. Questi numeri sono gli stessi numeri, per farvi capire, dell'autunno caldo di 50 anni fa, cioè se chi è più grande, qualcuno c'è insomma che è un po' alla mia età, si può rendere conto la differenza anche del livello di... la differenza del conflitto sociale appunto nei mesi dell'autunno caldo e quello che le forme di conflitto che pure esistono, che però non hanno quel tipo di caratteristiche, significa che lo Stato ha deciso di utilizzare la penalità, il codice penale, come forma principale di risposta alle istanze poste dai movimenti. Quindi poi detto questa cosa ci sono i pacchetti di sicurezza che si sono succeduti, da quello Minniti al primo Salvini, al secondo Salvini, provvedimenti che riguardano in parte i migranti, in parte riguardano il cosiddetto decoro urbano, cioè quindi la presenza di soggetti indesiderati nelle città che hanno una caratteristica turistica, e Bologna tra queste città. Il terzo livello, proprio una serie di provvedimenti approvati, non annunciati, che riguardano appunto le forme di conflitto, le manifestazioni, i blocchi stradali, l'aumento delle pene per i blocchi stradali. Siamo arrivati a normative simili e della stessa gravità di quelle della legge reale del 1975, cioè quindi anche qui con, diciamo così, situazioni di conflitto sociale ben differenti. Allora, anche questa questione, secondo me, è una questione che va affrontata, perché è una questione che va a colpire l'essenza stessa dei movimenti. Vi faccio un esempio: i provvedimenti che sono stati presi nel confronto dell'occupazione di case hanno prodotto degli effetti concreti negli ultimi 6 mesi, forse anche qualcosa di più. Non c'è più un'occupazione di casa nel nostro paese, perché appunto alla fine queste forme repressive hanno determinato anche situazioni di questo genere. Allora, parlare di Vincenzo questa sera è fondamentale rispetto alla sua situazione, alla sua carcerazione e al tentativo di appunto far pagare a lui delle scelte politiche e sociali fatte da migliaia di persone nel 2001 a Genova. Ma significa anche aprire una finestra su questa situazione allucinante e parlare anche di questo. Qui con me questa sera c'è Marina, che è del supporto legale Genova G8, che potrà darci anche un contributo rispetto al lavoro che hanno fatto in questi anni. Alla fine di questi nostri interventi faremo vedere un documentario su Genova, si chiama OPI, sta per ordine pubblico, cioè che in questo documentario sono descritte tutte le fasi repressive avvenute a Genova nelle giornate appunto del G8. Do la parola a Maria.
Intanto grazie e buonasera a tutti. Io vorrei cominciare un po' così, tipo alcolisti anonimi. Ciao, sono Marina di Supporto Legale e non parlo di Genova in pubblico da tipo 7 anni, una roba del genere, perché effettivamente di Genova è sempre, insomma, da quando la cosa era fresca, no? Ad oggi è stato sempre più difficile parlare, e soprattutto ne parlavi sempre a meno persone, per cui alla fine eri in due e non serviva il microfono. E questo ha un motivo, ovviamente: il tempo passa diciamo, i temi caldi si susseguono e diventano anche altri. Purtroppo, chiaramente, poi succedono cose come l'arresto di Vincenzo che rendono nuovamente viva la memoria di qualcosa che è successo molto tempo fa. In realtà però Genova appunto è qualcosa che, anche se è successo 20 anni fa, in realtà a me interessa molto parlarne con chi non c'era 20 anni fa, perché in realtà è purtroppo qualcosa di molto proiettato nel futuro. Il collettivo nel quale ho l'onore di aver militato per tanto tempo e tuttora è Supporto Legale, che è stato il collettivo uscito da una costola di Indy Media. Ai tempi non c'era Facebook, non c'erano i social come ci sono adesso, c'era Indy Media, che era un sito di informazione totalmente indipendente e non filtrata, quindi ognuno poteva postare quello che gli pareva, compresa un sacco di roba discutibile, però c'era, fa parte della, della gestione autonoma della libertà, poter postare quello che vuoi. Da una costola di Nimedia nasce appunto questo collettivo che, perché ho fatto la battuta sugli alcolisti anonimi, di persone che si dedicano completamente, quindi ne vengono anche un po' ossessionate, probabilmente ci rimangono anche un po' sotto come noi che ancora oggi ne parliamo, si dedicano completamente alla, al lavoro processuale. Nel senso che subito dopo Genova chiaramente sono partiti i processi sia a carico dei manifestanti sia a carico delle forze dell'ordine, e proprio perché c'era stato un grandissimo movimento di documentazione di quello che era successo in quelle giornate, la mole di materiale che purtroppo aveva anche in mano la procura, purtroppo anche con sequestri in particolare qui a Bologna, l'ex TPO eccetera, era spaventosamente grande, e quindi era molto difficile per il team degli avvocati gestirsi tutta questa mole di materiale. Materiale estremamente interessante da due punti di vista: uno, purtroppo processuale, dico purtroppo perché chiaramente la maggior parte dei materiali video erano relativi ai fatti di strada e non relativi alla Diaz e a Bolzaneto, dove sarebbe stato molto interessante avere una telecamera accesa, ma ovviamente non c'era, o comunque c'era molto poco, solo la Diaz, sicuramente non nella caserma, e nello stesso tempo, chiaramente, nel tempo è diventato un materiale di eccezionale importanza storica. Però la cosa secondo me veramente molto importante e che mi piace proiettare nel futuro in maniera in qualche modo non esclusivamente di ricordo di gigantesche sfighe che hanno colpito tutti noi e in particolare le vite di persone come Vincenzo, come Jimmy, come Marina, come altri che sono finiti dentro e hanno avuto veramente le vite spezzate da quello che è successo in quei tre giorni, e sono d'accordo, stiamo parlando di cazzate, stiamo parlando di roba tipo macchine bruciate, oppure stiamo parlando di gente semplicemente filmata con un carrello della spesa di un posto che era stato espropriato, non stiamo parlando di morti, noi di morti non ne abbiamo fatti a Genova, noi ne abbiamo avuto uno, è una ben altra cosa per prendersi 10 anni di galera. Se questo fosse un paese normale ci sarebbero stati con le pene che abbiamo davanti, manifestanti cattivi, forze dell'ordine buone, quindi i manifestanti venivano condannati e le forze dell'ordine venivano promosse ai massimi livelli. Invece è successo esattamente il contrario, c'erano manifestanti di tutti i tipi che sono stati comunque massacrati indipendentemente dalle loro azioni, e forze dell'ordine che hanno massacrato e che sono state promosse appunto ai massimi livelli. Sottolineo la questione delle diverse pratiche, perché le diverse pratiche che ci sono state a Genova, che sono andate dal blocco nero alle manine bianche alzate di Lilliput, per quanto mi riguarda tutte ugualmente rispettabili, sono state un punto fondante del nostro lavoro. Noi, quando abbiamo deciso di aiutare la segreteria legale e gli avvocati, abbiamo posto un unico punto dal quale non ci saremmo mai spostati, e badate, eravamo persone che venivano da esperienze, da realtà veramente molto diverse tra loro, e ancora oggi mi domando come abbiamo fatto a volte a lavorare insieme, perché eravamo veramente molto differenti. Ma una cosa abbiamo posto: noi eravamo disposti a lavorare con gli avvocati se il team legale avesse difeso tutti senza distinzione alcuna, e questa cosa non era per niente scontata, perché chiaramente c'erano casi in cui sarebbe stato forse più facile difendere qualcuno magari usando materiali, video, roba del genere, che però nello stesso tempo imputava qualche altra questione a qualcun altro, e questo noi abbiamo deciso che non lo volevamo fare, non eravamo disposti a massacrare qualcuno per salvare qualcun altro. E il motivo per cui secondo me è importante ancora parlare di Genova è anche andarsela a studiare, soprattutto in futuro quando i materiali saranno anche disponibili, cosa che insomma ancora non sono, i materiali veri, i materiali della procura, la ciccia insomma, non tutte le cose che si trovano in rete, che si trovano sempre meno in ogni modo. La cosa fondamentale è che Genova è stato veramente uno spartiacque, è stato uno spartiacque in cui c'è stata una gigantesca sperimentazione repressiva che purtroppo ha funzionato, perché la verità è che da quel momento in avanti c'è stata molto meno coraggio nel fare le cose, e te credo, nel senso che c'era un'intera generazione che è stata massacrata da quello che è successo a Genova e da tutto quello che è successo dopo, da tutta la divisione buoni e cattivi, che non hanno fatto solo quelli che ci consideravano tutti cattivi, cioè Fini, Compagnia Bella, eccetera eccetera, ma attenzione, l'hanno fatta praticamente tutti i partiti di questo paese. Il PD in piazza non c'era a Genova, ricordiamocelo bene. E la distinzione tra buoni e cattivi è stata fatta persino al nostro interno, e questa è stata forse la cosa che ha funzionato meglio, che la repressione è riuscita a far funzionare meglio, no? Uno sgretolamento totale di quella che era stata l'enorme forza di critica economica, perché a Genova si parlava tantissimo di economia, anche se declinata su tanti argomenti. A Genova è stato sperimentato un reato che era la devastazione e saccheggio, che non veniva usato dai tempi del fascismo e che serviva per, tendenzialmente era nato per punire chi andava a saccheggiare le case dopo i bombardamenti. Non era mai stato più usato, era scusato danneggiamenti, tante altre cose, ma non roba che aveva dai 10 ai 15 anni di galera come pena. E attenzione, non sono importanti i 15 anni, sono importanti i 10, cioè dai 10, cioè se fai di meno è perché c'hai, non so, la condizionale, tante altre cose, ma di base 10 anni, se te li danno, se ti danno quella pena lì, 10 anni te li danno e te li fai. E le persone che sono state condannate, disgraziatamente, se li sono fatti, se non tutti, quasi tutti, nel senso che dei cinque maggiormente coinvolti, maggiormente massacrati, c'è chi è ancora, purtroppo c'è Vincenzo che è stato appena arrestato, c'è chi è ancora dentro che era anch'esso latitante, c'è chi è adesso in affido fuori e c'è chi ha finito, e stiamo parlando di veramente roba di 20 anni fa, un'enormità, davvero un'enormità rispetto a quello che è realmente accaduto o che poteva accadere. E detto questo, a me la cosa che davvero interessa è questa. Noi dopo aver fatto tutto il lavoro legale e dopo aver seguito tutta la parte dell'appello, a un certo punto come collettivo ci siamo fermati, perché alla fine di quella fase processuale sostanzialmente non avevamo più nulla da fare. Abbiamo aspettato la Cassazione, e nel momento in cui la Cassazione, ovviamente come ci aspettavamo, perché insomma sapevamo di fare una cosa che eravamo destinati a perdere, la Cassazione ha ovviamente dato torto a noi, agli avvocati, al team legale eccetera eccetera, e quindi le persone che dovevano andare dentro sono andate dentro, e a quel punto noi ci siamo in qualche modo risvegliati e ci siamo detti vabbè, comunque abbiamo finito il nostro lavoro di consulenti, nessuno di noi peraltro era avvocato, eravamo tutti consulenti degli avvocati, ma eravamo semplicemente militanti che si sono attivisti, che si sono presi la briga di diventare un po' più esperti degli altri e di mettersi al servizio del team. Abbiamo deciso di continuare a seguire la vita delle persone che erano dentro, perché è l'unico modo per farli passare un po' meglio questa infamia, era quella di fargli arrivare dei soldi. Banalmente in galera se stai male comunque, però se c'hai 2 lire stai un po' meno male che se proprio non hai niente di niente, neanche per comprarti le sigarette. E quindi siamo arrivati fin qua. Quest'estate abbiamo deciso di incontrarci per chiudere, perché bene o male Vincenzo non era ancora stato arrestato, per cui speravamo molto che i suoi passi fossero più lunghi nel mondo, però ci siamo detti vabbè dai basta, ci vediamo, chiudiamo, sono passati 20 anni, arrivederci eccetera, e invece non ci siamo riusciti, ci siamo visti e in realtà non ci siamo riusciti perché per 3 motivi. Uno è sicuramente un motivo storico, nel senso è sicuramente rimanere in piedi e rimanere svegli, perché siamo quelli che più conoscono di tutto il materiale e quindi di tutto l'archivio esistente di questi processi, che ovviamente a noi non interessano in quanto processi, siamo stati costretti a seguirli in quanto processi perché c'erano delle vite in ballo, ma la storia non si fa con i processi, ovviamente. Però il materiale che è stato tirato fuori dalla procura e dagli avvocati difensori è chiaramente un materiale interessante, storicamente interessante. La seconda cosa è sicuramente il fatto che manca tantissimo una coscienza di quello che si rischia oggi. Se 20 anni fa chi andava in piazza ci andava con una coscienza, diciamo, 6 dei propri rischi, come abbiamo notato anche un po' meno di 6, però comunque bene o male, non so, ci si scriveva il numero di un avvocato su un braccio, roba base, non roba pazzesca, noi abbiamo la netta sensazione che oggi questa coscienza non ci sia assolutamente. Che non esistano delle modalità di autoeducazione legale e di autotutela legale nei ragazzini di oggi. Mio figlio ha 12 anni e va ovviamente, come tutti i 12enni, in piazza per l'ambiente, nelle cose di Greta, eccetera, eccetera, e al di là del giudizio positivo o negativo su tutta questa cosa, che ha dei grossi lati ovviamente di ingenuità, va anche bene. Quello che mi domando io è, nel momento in cui questi ragazzini cominceranno forse a rompere finalmente veramente i coglioni a qualcuno, li spianeranno o proveranno a spianarli, e loro saranno come conigli davanti ai fari, perché non c'è nessun tipo di coscienza di della propria autotutela legale, di cosa puoi fare, o meglio, di cosa rischi se fai questo, di cosa rischi se fai quest'altro. Perché, arrivo al terzo punto, puoi fare quello che vuoi, basta sapere cosa rischi. E sul fare quello che vuoi, secondo me, è un altro punto che andrebbe ripreso da Genova, nel senso che da dopo Genova, la repressione di quel periodo e tutta la... l'impatto di discultura collettiva che è stata portata avanti dopo quel periodo lì e di disgregazione che c'è stato dopo quel periodo lì, secondo me è stato in questo paese sicuramente uno dei motivi della totale mancanza di senso del collettivo che c'è adesso, no? Che chiaramente in posti come questo c'è, ma in realtà là fuori c'è pochissimo a scuola, anche solo tra i genitori, c'è pochissimo sui posti di lavoro, c'è pochissimo in un sacco di posti, no? In un sacco di situazioni. E il senso per cui invece, se c'è una motivazione per stare insieme, se c'è un bisogno comune e c'è bisogno di prendersi un parco, una casa, uno spazio qualsiasi, o di fare una determinata cosa, di creare una situazione, vaffanculo, lo si fa e basta, perché si ha la forza di se stessi e perché si ha la forza delle proprie convinzioni, costi quel che costi, sapendo quello che costa. Però ecco, questa è una roba che dopo Genova, secondo me, purtroppo è andata molto calando, e che invece a noi piacerebbe tanto che fosse un patrimonio di quel periodo, in cui in realtà tantissime cose sono state fatte, tantissime. Il percorso per arrivare a Genova è stato ricchissimo, si parla solo di Genova perché Genova è stata, cazzo, la morte nera, è successo di tutto, ma in realtà ci sono state un sacco di appuntamenti ricchissimi per arrivare fino a quel momento, di cui non si ha praticamente più memoria. Ecco, invece, secondo me, quella modalità lì, secondo noi, quella modalità lì di collettivo e di riappropriazione della vita sociale, secondo noi invece è proprio una delle cose che ci piacerebbe svoltare, no? Di Genova, dal lato negativo anche al lato positivo, perché non è finita lì. Ci piacerebbe che Genova non fosse finita lì, anche in questo senso, e non solo perché dopo 20 anni ci ritroviamo ancora a dover cercare dei soldi per cercare di tenere fuori l'ultimo dei compagni rimasti appesi a questa vicenda.
Ci sono interventi? Altrimenti? Domande?
Io ritorno indietro rispetto al movimento che si è spaccato, nel senso che io c'ero anche a Genova, mi ricordo l'ultimo grande, uno degli ultimi grandi poteri del 2007, prima della sentenza di primo grado, e dopo la sentenza c'è stato nulla totale, non si è più, cioè, di pubblico grande e numeroso. E invece prima ci fu questa grande presenza a Genova di qualche migliaia di persone, penso. Ora 7.000?
70.000.
70.000.
Ragazzi, quindi, per oggi sono numeri che...
Certo, però
proprio.
A me già, io poi sono una cara amica di Marina Pugnaschi, conosco Vincenzo, ho conosciuto Jimmy nel frattempo e sono una delle persone che individualmente, ma anche ad esempio con la ragazza di XM, Berneri, forse abbiamo organizzato cose in questi anni per loro. Però questo ricordo, tutte le persone prima della sentenza e dopo, più è praticamente il silenzio, quasi totale, se non qualche piccolo gruppo che ha detto qualcosa, in quella, per quella spazzatura è stata veramente grande, e sono stati lasciati da soli, se non le piccole occasioni in cui ci ritroviamo a parlarne, sono veramente piccole rispetto a tutti quelli che eravamo là, e ci siamo sobbarcati in pochi questo grande peso. Se non che finalmente, poco prima della Cassazione, nacque l'esperienza 10%, che almeno ha risvegliato un po' questo ricordo, ma è stata l'unica cosa che fondamentalmente ha supportato queste 10 persone in modo più o meno grande e collettivo. Non c'è stato nient'altro. Questo mi fa pensare molto alla grande spaccatura che c'è stata, a quello che si è detto che era tutta colpa dei Black Bloc. Poi logicamente si è pensato anche alla polizia e all'intervento, però non siamo riusciti a fare un discorso grande, collettivo e serio su questo, siamo stati veramente in pochi e portiamo avanti. Per cui anche per questo la repressione forse è stata così pesante con loro, non sarebbe stata comunque, non lo so, la domanda rimane aperta, però rimane.
Guarda, io come spunti di riflessione ti butto lì due cose. Io sono convinta che le persone che sono rimaste appunto, diciamo, più di altre spiaccicate da questo meccanismo, secondo me è anche perché in grossa parte erano dei bersagli veramente facili per la procura, erano in grossa parte dei cani sciolti, no? E quindi chiaramente erano i più facili di tutti, questo sicuro. Una cosa che sicuramente si può, cioè non mi viene da dire si può imputare perché è una follia, però un sintomo di questa sgretolamento di tutta la maladame eccetera eccetera, secondo me è anche il fatto che non c'è stato un collettivo, non si è riuscito a fare, e ti giuro ci abbiamo provato, un collettivo degli imputati. E anche questo è un sintomo, perché erano veramente persone talmente diverse tra loro e con esperienze talmente diverse che forse negli anni 70 ci si sarebbe riusciti, perché c'era un filo più forte, una corda più forte, diciamo così, di modalità, in quel periodo lì invece è stato impossibile, e quindi questo sicuramente non avrebbe, penso, cambiato niente da un punto di vista processuale, però ha sicuramente cambiato invece da un punto di vista di comunicazione, di sentimento collettivo. Questo secondo me sì.
Altri?
Allora, guardate, un'ultima cosa, visto che mi sembra che non ci siano domande, è questa. Oltre a vedere OP, io vi consiglio di cercarvi Legittima Difesa. Legittima Difesa è stato un piccolo video messo insieme proprio dalla Segreteria Legale, che non ha nessun tipo di velleità, diciamo, di opinione, ma è semplicemente la ricostruzione della carica di Tolemaide, della vicenda di Tolemaide. E mette insieme esclusivamente materiali del processo, quindi audio della polizia, video e robe varie. Secondo me, soprattutto per chi a Genova invece non c'è stato, è molto interessante perché in qualche modo fa capire qual è stata, tante cose, come è andata la questione, che tipo di materiale è stato usato poi per appunto spianare la vita delle persone e su cosa ci si è trovati a lavorare noi. Noi ecco, stiamo cercando di rimettere su un sito che era fatto molto bene, che è Genova G8, che poi a un certo punto si è perso, si è sfilacciato, perché poi anche persino i siti, se non gli si sta dietro, invecchiano. Spero di potervene dare notizia a breve. L'ultimo progetto sarà per il ventennale, una pubblicazione che appunto stiamo cominciando adesso a fare, che avrà anche in qualche modo un manuale di difesa legale for dummies, nel senso che è difficile anche leggere le leggi, non è semplicissimo, per cui a me piacerebbe scrivere delle cose che possono appunto essere lette anche dai quindicenni, però nel frattempo, siccome siete tutti un po' più grandini, consiglio a tutti invece l'interessante lettura del manuale di autodifesa legale che ha fatto l'associazione Mutuo Soccorso, a cui abbiamo collaborato anche noi, e che io non ho stasera, abbiate pazienza, ma non sono riuscita a passare a prenderlo, ma ce l'avete voi, perfetto, e che è sempre una lettura interessante e soprattutto utile anche in famiglia, diciamo, perché serve a tutti. Grazie.